Ave Maria, buonasera a tutti i nostri carissimi radioascoltatori, vi do il benvenuto anche oggi in nostra compagnia per una nuova puntata dei Santi ai Giovani, per la quale la nostra attenzione verterà in particolare sulla festa dell'Annunciazione di Maria Vergine, che sappiamo si celebra nel giorno del 25 marzo. Esattamente 9 mesi prima del Natale del Signore, ma che quest'anno, cadendo questa data nella settimana santa e nella fattispecie il lunedì santo, andrà a spostarsi nel primo giorno non occupato da una solennità di grado superiore e quindi il lunedì 8 aprile. E come modello di santità di riferimento proporremo alla vostra attenzione quello del beato Giovanni da Fiesole, che è conosciuto comunemente come il Beato Angelico, un sacerdote domenicano vissuto nel XV secolo e soprattutto un celeberrimo pittore, un grandissimo artista, patrono di tutti gli artisti. Egli è anche autore, nello specifico, di un famosissimo dipinto che ritrae proprio l'episodio dell'Annunciazione di Maria Santissima, che costituisce un'autentica predica in pittura, potremmo dire, come appunto avremo modo anche di osservare a breve. E saranno con noi per discuterne Carlo e Sara. Ave Maria, benvenuti ragazzi. E avremo la presenza del nostro caro padre Giampio come nostro direttore spirituale. Ave Maria, ben ritrovato padre Giampio.
Grazie, Ave Maria, bentrovati tutti voi, Ave Maria.
E per introdurre l'argomento di questa sera, possiamo iniziare col dire che nella festività dell'Annunciazione di Maria Vergine si celebra per l'appunto l'annuncio che le fece l'Arcangelo Gabriele, quello di essere stata eletta come madre di Dio. Ed ella a quel tempo si trovava nella città di Nazareth, in Galilea. E l'angelo si rivolse a lei con le stesse parole con le quali la salutiamo anche noi oggi, ogni giorno. E quindi io ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E questo saluto, però, la Santissima Madre si turbò proprio per l'eccellenza dei titoli che le venivano attribuiti e di cui lei non si sentiva minimamente degna, proprio in virtù della sua sconfinata umiltà. Ella pertanto dimostrò questa sua umiltà profondissima, insieme ad una purezza ineguagliabile e ad una fede e ad una ubbidienza perfette. La purezza attraverso la sua attenzione nel conservare la verginità, proprio nello stesso momento in cui apprendeva di essere stata destinata alla dignità di madre di Dio. E dunque la sua umiltà con le parole "Ecco l'ancella del Signore", pronunciate nel mentre diventava madre di Dio. La fede e l'obbedienza, infine, con il dire "Si faccia di me secondo la tua parola". E dunque questa festa non è importante solo per l'annuncio in sé e per il conseguente assenso della Madonna, ma soprattutto per l'evento chiave che ne seguì, ovvero l'incarnazione del regno di Dio, cioè del Verbo di Dio, fatto essenziale per la storia della nostra salvezza, che costituì l'inizio a tutti gli effetti della redenzione operata dal Cristo dell'umanità dalle conseguenze del peccato originale, il Cristo, nostro Signore, che fu portato a noi da Maria Santissima, proprio in riparazione e compensazione della sciagurata scelta di Eva, che invece aveva propiziato il peccato originale stesso. Mentre Maria, in questo giorno, ci porta appunto nostro Signore Gesù Cristo, quindi ci porta alla salvezza dalla morte del peccato, perché nel momento stesso in cui ella consentì ad essere la madre di Dio, il Verbo, la seconda persona della Santissima Trinità, si incarnò nel suo seno, prendendo corpo ed anima per opera dello Spirito Santo. La Santissima Madre nell'Annunciazione quindi insegna specialmente alle vergini ad avere un'altissima stima del tesoro della loro verginità, quindi della purezza. Insegna poi a tutti noi a disporci con grande umiltà nel ricevere nostro Signore nella Santa Comunione, quindi con il sommo e massimo rispetto, non come purtroppo si fa così tanto spesso in questo periodo. Addirittura si riceve nostro Signore sulle mani come se il suo sacratissimo corpo, vivo e vero, di Dio fatto uomo, incarnato nel seno di Maria Vergine Santissima, fosse un cibo qualsiasi, oppure ecco, quasi una caramella, potremmo dire, data ai bambini. No, ci vuole la somma purezza e l'umiltà nell'accostarsi alla Santissima Eucaristia, ovvero al corpo e al sangue di Cristo che ci sono donati per la nostra redenzione, per il nutrimento salvifico della nostra anima. E quindi poi bisogna ringraziare con tutto il cuore Gesù per un beneficio tanto grande e congratularsi con la Santissima Vergine per la sua dignità di Madre di Dio che si manifesta splendidamente in questa solennità. E allora dobbiamo tutti onorarla come nostra Signora ed Avvocata e dobbiamo rafforzare in noi l'intenzione ferma di pregare il Dio ricorrendo sempre all'intercessione somma di Maria Santissima, specialmente con la preghiera del saluto angelico, l'Angelus quotidiano, 3 volte al giorno, e con il Santo Rosario. Andiamo dunque ora a cominciare partendo quindi dalla presentazione storico-biografica del Beato Angelico, per la quale passo subito la parola a te, caro Andrea.
Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, oggi presentiamo una figura di beato che rappresenta un caso forse più unico che raro nella storia della Chiesa e dei santi e beati, ovviamente, perché nel suo caso il titolo di beato gli fu attribuito prima come epiteto quasi encomiastico, ecco, che era a metà tra il riferimento alla beatitudine sua personale e alla sua pietà di vita, che era molto conosciuta, la sua devozione, eccetera, e in parte si riferiva in realtà alla sua arte, perché parliamo di un grande artista, patrono degli artisti. Prima quindi ricevette il titolo, l'epiteto di beato, come epiteto encomiastico proprio, di uso comune, di uso corrente, molto presto peraltro. E poi la stessa persona è stata beatificata ed è diventata beata nel senso proprio del termine, nel senso ecclesiastico del termine, diciamo. Quindi è un caso più unico che raro, che è subito un'osservazione che ci può far apprendere, comprendere la significatività e la specialità di questa figura. Nello specifico parliamo in realtà di Giovanni da Fiesole, perché questo era il suo vero nome, nato a Vicchio di Mugello, in provincia di Firenze, nel 1387, morto a Roma il 18 febbraio del 1450. Quindi parliamo di una figura rinascimentale. È un domenicano, entrò nell'ordine domenicano molto giovane assieme al fratello Benedetto, dopo aver già sperimentato una predisposizione all'arte, però appunto molto giovane entrò nel convento domenicano di Fiesole e iniziò ad accompagnare alla sua attività artistica, che comunque fu sempre presente nella sua vita, l'attività appunto di frate domenicano, quindi preghiera, studio, austerità. Tutti questi ingredienti andarono ad affinare, volendo, secondo proprio la pratica domenicana, e parliamo di una pratica domenicana ancora medievale, quindi primigenia proprio, possiamo soltanto immaginare come potesse essere un convento domenicano nell'Italia, nella Firenze, a cavallo tra Medioevo e Rinascimento, parliamo proprio degli inizi dell'ordine domenicano. Quindi possiamo soltanto immaginare il fervore che animava e proprio l'attività che animava quei conventi. E in questo contesto, alla vita di frate, Giovanni accompagnò la sua attività di artista. Lui, diciamo che è stato detto di fare delle vere e proprie prediche, per cui comunque era domenicano, era frate, era consacrato anche nella sua attività di artista tramite proprio le sue opere d'arte. Infatti,
proprio nei riguardi dell'Annunciazione, appunto, lui ha fatto un famoso affresco molto bello, ma anche di altre figure. Ad esempio, sono noti episodi in cui si parla di una commozione personale del Beato nel rappresentare l'immagine, ad esempio, di Cristo crocifisso. Lui si dice che si commuovesse fino alle lacrime quasi nel rappresentare, peraltro con una maestria incredibile, la figura di nostro Signore crocifisso. Lacrime che peraltro versò anche un pontefice, Eugenio IV, quando vide delle sue opere. Eugenio IV che peraltro gli proporrà addirittura la sede episcopale, che lui rifiuterà. E la rifiuterà per lo stesso motivo per cui, nonostante, come dirà Giorgio Vasari, importantissimo artista rinascimentale fiorentino, la sua genialità artistica gli procurasse già molta fama e molto apprezzamento da parte di ammiratori che venivano da ogni dove, lui rifiuterà gli onori e preferirà vivere la vita povera del domenicano, benché volendo avrebbe potuto assolutamente assurgere a fama, onori, gloria terrena, ricchezza, fama e di tutto, insomma. E lui rinuncia proprio per rimanere frate, ma d'altronde nella figura del Beato Angelico c'è proprio una sorta di esempio santo di passaggio tra due epoche, perché questa è una cosa che ha interessato anche molti filosofi nell'età del neoclassicismo, poi quindi molti secoli dopo, ma tra il Medioevo e il Rinascimento, quindi le due epoche in cui, a cavallo delle quali volendo visse il Beato Angelico, c'è un cambiamento significativo della concezione dell'arte, proprio del ruolo e della figura dell'artista, perché se nel Medioevo l'artista spesso non firmava nemmeno le sue opere in tanti casi, perché non c'era proprio l'idea dell'artista, non c'era quest'idea del talento da valorizzare in modo tale da ottenere degli onori a livello sociale, una certa fama, eccetera, per cui spesso erano addirittura anonime queste opere. Nel Rinascimento inizia invece, ispirandosi ad un modello classico che poi è stato messo in discussione quanto fosse davvero appartenente agli antichi greci, agli antichi romani, eccetera, quanto invece fosse un'immagine idealizzata degli antichi artisti greci o degli antichi romani, in questa riscoperta del classico tramite l'umanesimo, eccetera, eccetera, l'artista inizia a rivendicare molto di più, quasi con un certo orgoglio, una certa. C'è poi tutto il discorso umanesimo, l'uomo misura di ogni cosa, eccetera. C'è una rivendicazione proprio anche dei meriti artistici, degli onori che vanno tributati all'artista. È proprio un cambiamento nel sentire comune riguardo alla figura dell'artista. In realtà il Beato Angelico di per sé non è estraneo alla sua epoca, ci sono diversi influssi, soprattutto ovviamente a livello artistico e a livello banalmente tecnico, ecco, comunque umanistici e rinascimentali nelle sue opere, benché ci siano ancora anche molti influssi medievali, ad esempio nel suo rappresentare le luci, c'è un forte influsso medievale, però in questo certamente lui, pur non essendo affatto appunto estraneo del tutto allo spirito del suo tempo, del Rinascimento, l'umanesimo, eccetera, in questo era pienamente medievale. Perché, nonostante la gloria che gli veniva, decise di vivere, rifiutando ogni onore terreno, da semplice frate. Ma in questo, volendo più ancora che l'appartenenza ancora alla mentalità medievale, c'era proprio un ancoraggio all'ideale domenicano e quindi all'ideale di santità a cui si era votato. Quindi, appunto, l'epiteto di Beato Angelico gli venne affibbiato, gli venne attribuito, ecco, per la prima volta da Domenico da Corella già nel 1469, come epiteto appunto di onore, e che appunto era un po' a metà quel Beato, quell'Angelico, un po' si riferiva alla sua pietà personale, che era comunque nota, tant'è che dove sepolto al convento di Santa Maria sopra Minerva. Iniziarono già ingenti pellegrinaggi che durano ancora oggi per vedere le sue spoglie. Un po' era riferito a quello, senz'altro, però era ancora un termine che veniva impiegato anche in ambito artistico, banalmente, per riferirsi proprio alla bellezza di queste opere di natura religiosa, ovviamente, quindi il Beato Angelico. Però nel 1982, il 3 ottobre del 1982, con motu proprio, il Papa Giovanni Paolo II ha beatificato effettivamente Giovanni da Fiesole, rendendolo davvero a tutti gli effetti il Beato Angelico e proclamandolo patrono degli artisti. Una cosa, direi, con questo chiudo, più che mai significativa in un'epoca in cui sull'arte e sull'idea della bellezza, che il Beato Angelico sapeva benissimo essere Dio nel suo status, diciamo, più sommo, un'epoca che della bellezza forse non sa tanto che farsene, in cui attorno allo stesso concetto di arte circolano idee molto, molto confusionarie a voler essere buoni.
Assolutamente, proprio come dici, ti ringrazio di cuore Andrea per questa analisi, per la presentazione della figura del Beato Giovanni da Fiesole, che è veramente encomiabile appunto come artista, quindi sotto il profilo del talento dimostrato nella pittura, ma che diventa poi in particolare specchio ed espressione della sua fulgidissima fede. E dunque ora vorrei invitare te, cara Sara, ad intervenire anche con un commento, anche analitico, possiamo dire propriamente riferito all'opera del Beato Angelico e soprattutto al dipinto che ha per tema, per oggetto, l'episodio sommo dell'Annunciazione. A te la parola, Sara.
Ave Maria, grazie Valerio, un saluto a tutti voi qui, a tutti i nostri radioascoltatori. Bene, intanto possiamo dire, possiamo introdurre questi dipinti, la figura del Beato Angelico, dicendo che la Chiesa si è da sempre servita dell'arte come mezzo catechetico, possiamo dire, tra gli altri valori che sono stati attribuiti all'arte, sicuramente il fatto di essere un mezzo evangelico, catechetico, è molto forte nella Chiesa. E questo è stato possibile proprio per l'evento dell'Incarnazione, perché noi sappiamo che prima l'immagine di Dio non poteva essere rappresentata, Dio non aveva un volto, quindi non era rappresentabile. Ok. Durante la storia, però, ovviamente abbiamo avuto delle fasi in cui le immagini sono state avversate, quindi dei grandi momenti di iconoclastia. E da questi momenti, però, sono anche sorti dei grandi autori che hanno parlato a difesa delle immagini. E quindi abbiamo, ad esempio, nell'VIII secolo, in concomitanza con il Concilio di Nicea II, la figura di San Giovanni Damasceno, che scrisse un trattato intitolato Difesa, delle immagini sacre, in cui è interessante soprattutto una frase in cui dice: se si vuole convertire qualcuno alla tua fede, non sprecare troppe parole, ma portalo in chiesa e fagli vedere, la tua arte. Ok. Successivamente, con il protestantesimo, si è avuta un'altra ondata iconoclasta, e anche a questa, però, il mondo cattolico ha reagito, con la figura di Gabriele Paleotti, vescovo e cardinale di Bologna, che scrisse anche lui un discorso, dei discorsi sulle immagini sacre e profane, quindi alla fine del XVI secolo. Anche qui ovviamente si dà molta importanza al fine catechetico, evangelico delle immagini, al fatto che l'immagine in qualche modo deve avere gli stessi fini dell'oratoria, quindi deve convincere, deve istruire e deve inizialmente anche dilettare, quindi meravigliare, deve essere bella, perché ovviamente quando noi vediamo una cosa bella, se vediamo una bella ragazza o un bel ragazzo, sicuramente ci colpisce, no? L'occhio è colpito da questa bellezza, poi. E poi si può approfondire i significati più intimi, ecco. E anche nell'età contemporanea, in realtà, si è parlato di arte. Sempre come mezzo, come strumento per la Chiesa. È interessante che proprio Papa Giovanni Paolo II, che ha canonizzato il Beato Angelico, abbia scritto una lettera agli artisti. E in questa lettera possiamo leggere alcuni passi. Fa delle riflessioni sulla bellezza, ad esempio, in cui ci dice: la bellezza è in un certo senso l'espressione visibile del bene, come il bene è la condizione metafisica della bellezza. Lo avevano ben capito i greci che, fondendo insieme i due concetti, coniarono una locuzione che li abbraccia entrambi. Kalokagathia, ossia bellezza bontà. Platone scrive al riguardo: la potenza del bene si è rifugiata nella natura del bello. E quindi Giovanni Paolo II continua, no, dicendo agli artisti: tocca a voi, uomini e donne, che avete dedicato all'arte la vostra vita, dire con la ricchezza della vostra genialità che in Cristo il mondo è redento. È redento l'uomo, è redento il corpo umano, è redenta l'intera creazione, di cui San Paolo ha scritto che attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio. E questa rivelazione noi possiamo sicuramente scorgerla nell'opera, anzi nelle opere che il Beato Angelico ha dedicato all'Annunciazione. Diciamo delle opere, perché in realtà le versioni sono tre, quindi noi adesso analizzeremo quella che viene chiamata l'Annunciazione del Prado, perché è collocata al Museo del Prado a Madrid, ma ne abbiamo altre due successive, una chiamata l'Annunciazione di Cortona e l'altra chiamata Annunciazione del Corridoio Nord, perché è collocata nel Corridoio Nord del convento di San Marco. Bene, se prendiamo la prima Annunciazione, quindi l'Annunciazione cosiddetta del Prado, possiamo intanto descrivere cosa c'è. Vediamo allora, partendo da sinistra, un giardino. Due uomini, un uomo e una donna con un angelo che occupano una parte marginale del dipinto, mentre la scena più grande è occupata appunto dalla Madonna che riceve l'annuncio dall'angelo. Quindi cosa vediamo? Vediamo da una parte i progenitori Adamo ed Eva che vengono cacciati dal giardino dell'Eden. E nella scena centrale la Madonna che invece riceve il Verbo di Dio, l'annuncio del Verbo di Dio. E cos'altro possiamo dire? In quale fase si trova la Madonna in questo momento? Noi sappiamo che tradizionalmente le fasi di quella che viene chiamata l'angelica confabulazione sono cinque. Quindi abbiamo la conturbatio, quando Maria, ci dice l'Evangelista Luca, rimase turbata al saluto dell'angelo. Dopodiché abbiamo la fase della cogitatio, in cui Maria dice, si domandava che senso avesse un tale saluto. Al che seguì la fase dell'interrogatio, quando Maria chiede all'angelo, com'è possibile? Non conosco uomo. E a questa segue la fase della umiliatio, quando Maria dice: Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. E a questa infine segue la fase della meritatio, quindi la fase in cui Maria di fatto concepisce Gesù. E in questo dipinto è dipinta, rappresentata proprio quest'ultima fase. Maria quindi mette le mani, ecco, in questo gesto incrociate, vuol dire che il concepimento è avvenuto, sta avvenendo, perché vediamo lo Spirito Santo che scende sotto forma di colomba e quindi ci troviamo in questa fase tra l'umiliazio e la meritazio, che un po' sono fuse, ecco, possiamo dire. E cos'altro si può dire? Nelle Annunciazioni, noi vediamo che tra l'angelo, quindi tra la realtà angelica e tra la Madonna, quindi la realtà umana, c'è sempre uno spazio. L'angelo non tocca mai Maria. E in questo caso specifico, lo spazio viene riempito da una colonna. La colonna è sovrastata da un clipeo che rappresenta l'immagine di Cristo. E cosa ci vuole dire allora? Ci vuole dire che lo spazio che sta al centro tra Maria e l'angelo uno spazio cosmico, è lo spazio cosmico occupato dalla venuta di Cristo. Infatti, se noi vediamo in alcune basiliche, oppure ecco, per esempio nella Cappella degli Scrovegni dipinta da Giotto, un secolo prima, quindi 1303-1305, troviamo spesso l'Annunciazione ai lati dell'arcosolio che precede il presbiterio, quindi l'altare, quindi l'Annunciazione ai lati, il vuoto che si trova tra l'angelo e Maria, poi sarà occupato dal tabernacolo, quindi dove è la presenza reale di Cristo. Ecco, in questa Annunciazione poi troviamo anche l'immagine di questa rondinella. E che cosa rappresenta la rondine? Abbiamo un passo biblico di Geremia in cui viene detto questo: la cicogna nel cielo conosce il tempo per migrare, la tortola, la rondinella e la gru osservano il tempo del ritorno. Il mio popolo invece non conosce l'ordine stabilito dal Signore. Cosa vuol dire quindi? La rondine sappiamo essere un uccello migratore, un uccello che però quando torna nella stagione calda, in primavera, sa qual è il suo nido, sa qual è la sua casa. Quindi noi ci troviamo da una parte Adamo ed Eva che vengono cacciati dal giardino dell'Eden, che allo stesso tempo questo giardino può essere anche un'allusione all'hortus conclusus, che è Maria, e che in questa accezione è meglio evidenziata nelle altre due versioni dell'Annunciazione, in cui abbiamo anche un recinto che ci sta proprio a significare il giardino chiuso, quindi Maria sempre vergine. E però cosa ci vuole dire qui questa rondine? Che l'umanità ferita dal peccato, quindi si era allontanata dalla casa del Padre, dalla casa di Dio, con l'Annunciazione, quindi con l'incarnazione di Dio, con il sì di Maria, torna a vivere sotto la casa del Padre, nella casa del Padre, nel tempo di grazia.
Nuntiavit Mariae, et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria,
Oh, grazie di cuore Sara per questo tuo commento analitico veramente appassionante, con grande precisione. Potrei dire veramente un'analisi ma magistrale, con tutti gli aspetti, gli elementi che compongono questa raffigurazione così preziosa, i simboli e i significati, che davvero poi ci mostrano anche la ricchezza del senso racchiuso proprio in questo avvenimento e così meravigliosamente reso dall'arte pittorica, appunto per cui è fondamentale, come hai fatto e come ha fatto quindi anche il Beato Angelico, la difesa del valore catechetico ed apologetico dell'arte figurativa, in particolare della pittura, proprio con il contrasto invece all'iconoclastia, che costituisce una manifestazione di matrice eretica, perché invece Dio, secondo la verità della rivelazione cattolica, è allo stesso tempo verità, bontà e bellezza. E allora a questo punto vorrei invitare lei, caro padre Giampio, a illuminarci con un commento di direzione spirituale, alla luce ovviamente delle brillanti relazioni che abbiamo ascoltato finora. A lei la parola, caro padre Giampio.
Grazie Valerio, cari amici, bentrovati tutti. Veramente anche proprio mi è piaciuto ascoltare anche questa conferenza di Sara, un po' come farci comprendere l'arte realizzata dai santi. È veramente un piccolo trattato di teologia che le immagini vogliono raffigurare, ci vogliono presentare. Un altro professore su quella rondine, Sara, dava un'altra interpretazione, questa qui che ha dato, penso che sia molto più attendibile e precisa per riferimenti biblici e così presi. Invece, come riferimento sulla rondine, apprende il proverbio popolare, San Benedetto una rondine sotto il tetto, e quindi per ricordare il tempo cronologico del mese di marzo in cui avviene questo mistero dell'Annunciazione. Quindi lo vuole collocare, prende questo spunto per realizzare, per identificare un tempo cronologico, quel particolare della rondine. Ma penso che fosse un po' più teologico e biblico quello che Sara ci ha un po' fatto ascoltare oggi in questa sua conferenza. Qualcosa che mi piace un po' sottolineare su questo mistero dell'Annunciazione. In questo mistero dell'Annunciazione, che fra poco ci prepareremo a celebrare, a vivere, appunto come dicevi Valerio, spostato quest'anno all'8 aprile, dopo la Domenica in Albis, la Domenica Divina Misericordia, e siamo chiamati a celebrare, a festeggiare, a ricordare l'avvento, l'inizio della nostra salvezza, il momento dell'incarnazione. L'angelo Gabriele fu mandato, l'angelo del Signore fu mandato da Dio alla Vergine Maria. Per cosa viene mandato? Viene mandato per l'avvenimento più grande della storia, l'incarnazione del Verbo di Dio. E Dio, che pur rimanendo Dio, decide di prendere la nostra natura umana, pur rimanendo Dio. Per cosa fare? Dio prende la nostra natura umana per poi dare a noi la possibilità di ricevere la sua natura divina, quindi per divinizzare l'uomo. Mistero dell'incarnazione, qual è il primo motivo che spinge questo mistero? Secondo la scuola francescana, il primo mistero per cui Dio decide dall'eternità, la Santissima Trinità dall'eternità decide questo mistero di incarnazione, è per un motivo di glorificazione di Dio. Dio dall'eternità le relazioni intratrinitarie, dall'eternità Dio genera, Dio si conosce, questa conoscenza fa, si ama, genera il figlio ama e conosce il padre, e l'amore del padre verso il figlio, l'amore del figlio verso il padre, ispira lo Spirito Santo amore, e questo dall'eternità. Poi Poi in un certo momento della storia incomincia la creazione, ma già dall'eternità aveva pensato, tra tutte le cose create, un perfetto glorificatore, il massimo glorificatore. Chi poteva nel modo massimo glorificare Dio? Dio, ma non Dio che si glorifica se stesso, quindi Dio che assume una natura inferiore, una natura umana, per poter essere il sommo e perfetto glorificatore. E la Beata Vergine Maria, di conseguenza, la perfetta glorificatrice, la piena di grazia, l'Immacolata. Dopo il peccato originale, ecco che questa incarnazione glorificativa diventa una incarnazione redentiva. Allora, ecco che questa incarnazione viene per riparare la disobbedienza del primo Adamo e della prima Eva con l'obbedienza del nuovo Adamo, o del secondo Adamo e della seconda Eva, che è Gesù Cristo, la Beata Vergine Maria. Ecco, alcuni autori spirituali sottolineano anche quel Ave, ti saluto pieno di grazia, Ave Maria, che diventa il contrario appunto del nome Eva, per dire proprio il ruolo, quel parallelismo viene chiamato da Sant'Irineo, dai Santi Padri, quel parallelismo antitetico in cui riveste questo ruolo. Quindi l'Annunciazione ha un punto fondamentale. Inizia il mistero dell'incarnazione e qui entra in gioco il ruolo della Beata Vergine Maria. Per quest'opera così grande, così magnifica, così importante per l'intera umanità, per ognuno di noi, Dio attende una risposta da una creatura umana, dalla Beata Vergine Maria. Dio attende una risposta. C'è una bellissima figura, San Bernardo da Chiaravalle, che si mette tutto a trepidare nell'attesa che la Beata Vergine Maria dia la risposta. Dice: cosa attendi, Maria, adesso che l'angelo ti ha dato questa notizia? Non attendere più, fai in presto a dire di sì, tutta la creazione geme, tutto il creato in attesa che tu dia il tuo sì, perché possa arrivare Gesù e diventi il nostro Redentore e Salvatore e riaprirci le porte del Paradiso. Quindi metti quasi un'ansia, una fretta di tutta la creazione che è tutta lì pronta ad attendere che la Madonna dia il suo sì. E questa è una cosa bellissima. Pensa, l'opera più grande che Dio ha voluto realizzare chiede il permesso alla Beata Vergine Maria. Sai quante volte anche Dio chiede, attende, e lì sto alla porta e busso, se qualcuno mi apre, verrà a me, prenderà dimora presso di me. Quante volte Gesù, ancora per realizzare le sue opere grandiose, attende il sì di una creatura. Pensiamo il sì di San Domenico di Guzman, che fa arrivare il beato angelico, San Tommaso d'Aquino, Sant'Alberto Magno. Pensiamo il sì del serafico padre San Francesco, che fa arrivare un San Bonaventura, un Beato Gianni Scotto, una Santa Chiara. Cioè, cosa dipende, cos'è stato quel sì di anime generose, il sì dei pastorelli di Fatima, che ha avuto il coso il messaggio di Fatima, quell'Immacolata Maria, il sì di Santa Bernadette a voler essere presente con quelle altre 15 apparizioni della Madonna Lourdes. Che cosa è quel sì di una creatura al progetto che Dio ha su ognuno di noi? E nel piccolo, nel suo grande, ognuno di noi ha i suoi sì da rispondere nel compiere la volontà di Dio. Eccomi, sono l'ancella, la serva del Signore, si compia di me secondo la tua parola. Queste parole dell'incarnazione, nella liturgia, nella pietà popolare, già dall'anno 1000, diventa la preghiera che chiamiamo dell'Angelus. E già intorno all'anno 1000, all'anno 1086, all'anno 1100, un papa chiese che in tutta la cristianità venisse pregata questa preghiera al mattino, mezzogiorno e all'imbrunire. E poi fu San Bonaventura, qualche secolo dopo, a portare che in tutti i conventi francescani si suonassero le campane mattino, mezzogiorno e sera, ai vespri, per dare rintocchi a questa preghiera dell'angelo e propagare questa devozione di questo mistero dell'incarnazione. E vediamo magari brevemente qualche spunto ancora che può darmi questo dono di questo mistero, quello che nel Santo Rosario celebriamo nel primo mistero gaudioso. l'incarnazione del Verbo. Ti saluto, o pieno di grazie, Ave, piena di grazie. Dicevamo come questi autori spirituali vedono il contrario di Eva per indicarci che come per Eva venne la morte, così per Maria ci è arrivata la vita. C'era San Tommaso d'Aquino, il grande dottore angelico, è stato chiamato celebrava con grande amore questa preghiera dell'incarnazione e aveva delle parole bellissime su questo grande mistero. Uno diceva il mistero dei misteri, il mistero dell'amore di Dio per noi, il mistero della nostra dignità in cui Dio vuole attendere la nostra risposta. Ancora quindi questo ruolo della Beata Vergine Maria, che attraverso la sua obbedienza alla volontà compiuta di Dio ripara la disobbedienza della prima Eva e va un po' a restaurare, a ricapitolare in Cristo tutte le cose, questo grande mistero. Ancora l'Arcangelo Gabriele gli dà un altro insegnamento, Ave Maria piena di grazia. Proviamo, dice, a pensare che cos'è questa pienezza di grazia. Nel linguaggio greco viene determinato con un verbo che caritomene, un po' intraducibile al nostro linguaggio italiano, una pienezza di grazia che ha un inizio in un tempo indeterminato nel tempo, quasi andando quasi nell'eternità, quindi un tempo finito. Quindi c'è sempre stata in lei quella pienezza di grazia. E qui è uno dei capisaldi anche stato per il dogma dell'Immacolata Concezione. La Madonna è la piena di grazia perché è la sine macula, la senza macchia, la senza peccato. Ed ecco allora la Beata Vergine Maria come veramente piena. È una pienezza che ha superato fin dal suo primo concepimento tutte quelle che la pienezza di tutti i santi hanno avuto al termine della loro vita. E pensa che cos'è questa grazia che si comunica all'uomo per divinizzarlo, per dargli il titolo di figlio di Dio, per conferirgli il diritto di essere erede dell'Eterno Padre. Pensiamo che cosa fa quella grazia nelle anime, come li santifica, li divinizza e che cosa ha realizzato nella Beata Vergine Maria, lei che l'ha ricevuta in una pienezza di questa grazia. Ma in più, nella Madonna non c'è stata una pienezza statica. Così è iniziata questa pienezza, basta, è rimasto come un vaso contenitore. È certo che spiegano un po' gli autori, i padri della Chiesa, così, come può un contenitore pieno aumentare? Bene, Dio cosa ha avuto? Ha avuto la capacità di dilatare la capienza, di questo contenitore. Quindi quella pienezza di grazia che aveva sul primo istante. La Madonna è stata una pienezza che è sempre più andata aumentando per la capienza di quella capacità di corrispondenza alla grazia che ha avuto lei, in maniera quasi infinita, arrivano a dire gli autori spirituali, la creatura più vicina a Dio che possa esserci stato. Il Signore è con te, cioè il Signore ha preso dimora in te, il Signore trova in te la sua compiacenza, trova in te la tua benevolenza. Mi pensa che questo, quello che dice nel mistero del battesimo di Gesù e della trasfigurazione, questo è il figlio mio del quale mi sono compiaciuto. Ma questo mistero di questo compiacimento in Dio lo trova nell'Immacolata, che è la piena di grazia, e lo trova dopo il battesimo anche in noi, create immagine e somiglianza di Dio. Ma bisogna fare in modo che in noi questa somiglianza di Dio possa realizzarsi anche nel tempo, non solo nel giorno del battesimo, ma possa conservarsi nella nostra crescita in età, sapienza e grazia, proprio continuando a sempre più aumentare in noi quella grazia e quella amicizia di Dio. Ecco un po' alcuni spunti che mi sono venuti un po' in mente e ho voluto un po' condividere con voi su questo mistero dell'Annunciazione, per vedere questo grandissimo dono che Dio ha voluto fare all'umanità, e questo dono attraverso quel sì della Beata Vergine Maria. E un ultimo particolare che è un po' piacere sottolineare è quel sì della Beata Vergine Maria, l'Annunciazione, che lo pronuncia nuovamente la Madonna in quel sì ai piedi della croce. Quel fiat nell'accettare l'incarnazione del Verbo, la Madonna sapeva che quel Verbo che doveva, il Verbo di Dio, Dio che si faceva però per lo Spirito Santo suo figlio, diventando lei madre di Dio, il suo compito era quello di allevare la vittima, il servo sofferente di Yahweh, l'agnello immolato e immacolato, che lo offrirsi vittima per la nostra salvezza. Quindi tutta la sua vita la Beata Vergine Maria in questo fiat accoglie anche la sua missione di diventare madre corredentrice e anche madre dell'umanità, madre spirituale di ognuno di noi, madre nell'ordine della grazia. Ed ecco quello che inizia in questo mistero dell'Annunciazione. È un grande dono di grazia che il Signore ci ha voluto fare. E quindi ecco perché un po' sempre la Santa Madre Chiesa ha voluto sempre festeggiare con grande solennità questo mistero. Inizia l'opera dell'incarnazione, quindi anche l'opera della nostra salvezza, inizia l'opera della missione della Beata Vergine Maria come socia del Redentore, madre corredentrice per e madre nostra nell'ordine della grazia spirituale. Lei che ci può plasmare e far diventare somiglianti a Gesù, lei che riceve questa missione. Un po' tutto questo incipite, un po' come nel piccolo seme che viene gettato per terra, ha tutto quel DNA per diventare un grande albero, dare frutti, fiori e grazie e santità. E in questo grande mistero c'è in germe tutta l'opera della nostra redenzione, la nostra salvezza e questo piano salvifico di Dio. Grazie a tutti voi.
Grazie a lei, carissimo padre Giampio, per queste riflessioni e considerazioni spirituali così profonde, così luminose, come sempre, il cuore proprio del messaggio e questo che lei ha evidenziato, proprio il nostro compito di corrispondere sempre alla volontà di Dio, esprimendo il nostro assenso al progetto del Signore per ciascuno di noi in spirito di umiltà. E con totale fiducioso affidamento a Lui, seguendo ovviamente il primo sommo esempio di Maria Santissima, perché anche attraverso noi, nel nostro piccolo chiaramente, si possa compiere il meraviglioso disegno di amore e di salvezza di Dio nella redenzione operata da nostro Signore Gesù Cristo. Ed è con questo spirito che dobbiamo sempre pronunciare anche noi il nostro fiat quotidiano, quando ogni giorno ripetiamo le sante parole pronunciate da Maria Santissima nel tempo supremo dell'incarnazione. Quindi quando recitiamo l'Angelus in onore della Madre di Dio, della corredentrice del genere umano che ci porta il Verbo di Dio fatto uomo per la nostra salvezza. E quindi con questa aspirazione, con questo augurio, con tutto il cuore, carissimi radioascoltatori, noi vi salutiamo, dandovi appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata della nostra rubrica. E che il Signore vi benedica e vi protegga sempre, e l'Immacolata Corredentrice vi custodisca con la sua materna intercessione. Vi auguriamo ovviamente un buon proseguimento con la programmazione della Radio Buon Consiglio. A presto, Ave Maria.